ora ha subito un gol. Anche lì può essere episodico, l'abbiamo analizzato in lungo e in largo in tutte queste settimane, ma i numeri quello ci dicono. Poi che ci sia tanto altro, non c'è dubbio. C'è anche una dose di casualità nel fatto che la Juve abbia vinto tutte quelle partite 1-0, senza, diciamo così, un ritorno alla Juve di Allegri nella sua prima edizione, nella sua prima versione. Vediamo questa sera se intanto da un punto di vista di atteggiamento, di reattività, dopo Sassuolo e Verona, la Juventus mostra qualcosa di diverso. E da qui ripartiamo salutando Mario Sconcerti. Ben ritrovato.
Buonasera, direttore.
Ciao, buonasera a voi.
Direttore, che Juventus, o per meglio dire, che cosa in particolar modo si aspetta di diverso da parte della Juve questa sera e che invece ha visto di negativo nelle due sfide di cui parlavamo prima, cioè Sassuolo e Verona?
Ma io vedo una squadra abbastanza scombinata, non ha una costruzione di gioco, non ha un equilibrio. Quindi questo la scompensa sia nella fase offensiva che in quella difensiva. È una squadra che ha dei buoni giocatori dal punto di vista individuale, ma che non stanno bene insieme. Poi io credo che di partite la Juve ne vincerà ancora tante, però non credo che possa vincere titoli. È una squadra che non è rimediabile, ha proprio errori di grammatica del calcio profondi.
Direttore, il fatto che Allegri abbia spesso e volentieri cambiato, e questo è un po' il mio cavallo di battaglia, magari su questo per me è un lato debole, però francamente non riesco a trovarmi una grande spiegazione, abbia cambiato spesso il ruolo a Chiesa facendogli fare più posizioni in campo e secondo me facendogli perdere delle certezze. È un caso perché oggi comunque lui deve pensare all'equilibrio della squadra, magari pensa che Chiesa non sia adatto a certe partite perché non risponde, no? Magari a dei ripiegamenti difensivi che lui vorrebbe, o c'è altro?
A me sembra che lui chiaramente non ami Chiesa come tipo di giocatore. Gli ha costruito un
sorprendente
tipo di
però, È sorprendente, direttore.
Sì, non ami non significa che non gli piaccia, ma che non sia il suo giocatore ideale, e questo è meno sorprendente secondo me, perché Chiesa ha un tipo di gioco solo, quando gli riesce è eccezionale, quando non gli riesce è così e non fa niente, non mette insieme niente di buono. Gli ha costruito una squadra per lui. Nel mese di ottobre, il mese in cui non ha avuto attaccanti, quindi ha giocato con una squadra molto bassa, molto difensiva, e con i contropiedi di Chiesa, che addirittura si autolanciava negli spazi, nei vuoti che c'erano alle spalle degli avversari della Juve. Adesso mettere Chiesa significa dover cambiare, dover ritoccare il modulo di gioco, sono tutte cose che si possono fare, però la realtà è che la Juve è una squadra messa male in campo, perché è molto difficile correggerla, ha solo mediani, e se poi arrivi alle partite con Morata nella condizione di adesso, con Dybala anche che insomma gioca meglio degli altri, ma non è il vecchio Dybala, io vedo una squadra che fa molta fatica perché molti avversari non riescono a palleggiarci contro, riescono a giocare meglio di lei. Io non credo che sia nemmeno un problema d'allenatore. L'allenatore ha il torto di non riuscire a risolvere la situazione, ma questa è una squadra sbagliata, è semplicemente una squadra sbagliata. Semmai il fatto importante è che c'erano più o meno gli stessi errori anche l'anno scorso.
Direttore, proprio in quanto squadra sbagliata, considerando anche la quantità di errori all'interno della rosa della Juventus, è anche lecito immaginarsi una correzione che impiegherà qualche anno per ritrovare una Juventus competitiva in modo non identico a quello di 6-7 anni fa, però un minimo più assimilabile a quella Juve lì?
Certamente non è facile. Non è facile. D'altra parte, se voi guardate, per esempio, l'ultima Juve di Allegri, era una squadra, era una grande squadra. Mm-hmm. Cioè, se per caso io sono andato a riguardarmele, ora non mi ricordo tutti i giocatori, ma c'erano da Cristiano Ronaldo a Chedira, a Higuain, c'erano veramente tanti grandi giocatori. Adesso sono giocatori normali, cioè nessuno è un cattivo giocatore, ma sono giocatori nella maggior parte dei casi che anche le altre squadre hanno, per cui la Juve si sorprende a essere normale e non regge questo colpo. Vedere le altre squadre più basse in classifica palleggiare, riuscire a andare a Torino e a non fargli vedere il pallone per un po' è una cosa che evidentemente la innervosisce molto e perde anche l'ultima parte di chiarezza che aveva. Però la situazione è questa, insomma, tocca ad altri animare il campionato.
Direttore, stasera c'è l'Atalanta contro il Manchester United. Sarà servita la super rimonta dello United per spingere l'Atalanta a ragionare un po' di più, insomma, sulla sua partita, oppure no?
Ma sai, l'Atalanta non è una squadra da 0-0.
No.
Non lo è mai stata. E gli avversari sono forti. Non sono formidabili, ma sono una squadra forte. Peraltro l'ultimo gol l'ha fatto Ronaldo, non sempre sono evitabili così Ronaldo. Io credo che l'Atalanta sia in rimonta, in una bella rimonta in campionato, sta lentamente riacquistando giocatori che aveva perso, ha avuto veramente tanti infortuni. Proprio tanti, adesso gioca con due ragazzi nei tre centrali, Salvini e Lovato. Accanto a Palomino, quindi gli mancano Toloi e Demiral, poi a Tebor e Teron, e Gessens, per tanto tempo gli è mancato Teron, gli manca Pessina, gli manca Muriel, insomma è una squadra che è difficile essere se stessi in queste condizioni. Però io contro la Lazio ho visto una grande partita dell'Atalanta, è una buona partita della Lazio sabato scorso, penso che faranno una buona partita anche stasera.
Ecco direttore, domani poi c'è il Milan, che è un grande bivio il Milan, perché insomma domani il risultato, l'unico risultato è la vittoria, e questo Milan secondo lei ha ancora la forza, tra virgolette, di lottare per tenere viva questa Champions League, ormai anche mentalmente si sta concentrando, vedendo anche l'ultima partita con la Roma sul campionato, io dico anche in maniera inconscia, no? Perché quando perdi tre partite di fila ci può anche stare, nonostante Pioli sia un allenatore bravo che sa tenere tutti sulla corda. Secondo lei ha ancora il pensiero Champions il Milan?
Sì, il pensiero ce l'ha, sa che deve vincere tutte e tre le partite. E questo non è una cosa facile, anche se in teoria può avvenire, perché con il Porto in casa può vincere, secondo me può vincere anche a Madrid, perché l'Atletico ha un gioco complessivamente di minor qualità del Milan, però ha tanti uomini forti. Cioè, è molto difficile che il Milan, questo bisogna essere sinceri, che il Milan possa andare avanti. Però anche il terzo o quarto posto cambia, anche se devono stare molto attenti, perché sia il Milan che il Napoli, perché il Napoli addirittura rischia di fare la Conference se arriva terzo, dovrebbe arrivare ultimo per togliersi veramente l'Europa League. Cosa che ha un suo peso, ma che una grande squadra di solito riesce a sopportare. Il fatto è che noi abbiamo delle aspiranti grandi squadre, non abbiamo più delle grandi squadre sicure di riferimento che possano tenere i due confronti. Però insomma non è il momento ancora di farsi questa domanda, stasera si gioca, per cui sarà importante vedere il risultato.
Direttore, prima di arrivare all'Inter, doveroso passaggio anche su l'ex allenatore dell'Inter e nuovo allenatore del Tottenham, Antonio Conte. Questa scelta e questo binomio Conte-Tottenham, ci metto in mezzo in realtà anche Paratici, la convince, non la convince, la stuzzica, che cosa si immagina?
Io credo che se Conte è andato al Tottenham, che non è una prima squadra, una squadra che non vince dagli anni 60, dal 61 se non sbaglio. Conte per andare in una squadra ha molte pretese, ci deve essere ricchezza e ci deve essere disponibilità a investirla questa ricchezza, per cui evidentemente il Tottenham gliela date. Altrimenti lui poteva rimanere, non ha bisogno di soldi, poteva lasciare il tempo ad altri allenatori di finire molto in difficoltà. Prendersi questa stagione, ci sono allenatori da Solskjaer a tanti altri, anche nelle squadre inglesi, che devono avere il nuovo allenatore. Credo che lì abbia avuto delle garanzie e che l'aiuti anche molto avere la presenza di un italiano che lui conosce, di un italiano a gestire il mercato.
Sì, anche se poi, voglio dire, il fatto che il Tottenham possa cambiare subito marcia anche nel mercato di gennaio, io qualche perplessità ce l'ho, però evidentemente poi c'è anche, non lo so, magari mi sbaglio, il fatto che gli abbiano offerto 15 milioni di ingaggio che in questo contesto non guastano, insomma.
No, non guastano mai, io non conosco il tasso di avidità di Conte.
però insomma 15 milioni sono tanti, ecco.
Sì, però lui tiene moltissimo al proprio pedigree ed è uno con i soldi, che comunque tanti soldi li prende dappertutto. Quest'anno ne ha già presi 6,5 dall'Inter sempre per andare via. Io credo che lui abbia chiesto garanzie e le abbia avute. Credo soprattutto questo.
C'è anche, come dire, tra virgolette, il rischio, direttore, che questa sia la dimensione, la comfort zone di Antonio Conte, che lui abbia detto per i soldi, per la presenza di Paratici, per X motivi, sì, al Tottenham, ma che poi alla fine questa dimensione in cui lui arriva in un club di caratura medio-alta, in un periodo non esaltante, con una vittoria di un titolo che manca da qualche anno, e che lui debba restaurare un po' la cultura del club in questione. Cioè, è questo alla fine Antonio Conte? Ma si resta lì come anche prospettiva?
Credo di sì. Cioè, io credo che, per esempio, se lui porta la squadra in Champions, se lui riesce a non mi ricordo se che Europa faccia
Conference League, anche il Tottenham come la Roma,
magari si prende un titolo e poi ricomincia il prossimo anno. Cioè, lui ha bisogno di lui lavora benissimo in situazioni estreme, il Tottenham, cioè, quindi vincere uno scudetto, vincere una Premier al Tottenham, portare titoli al Tottenham non è come portarli al City in questo momento o allo stesso United. Lui è l'uomo di queste intese. Cioè, tu vai e in pochi mesi ti metti in condizioni di essere competitiva. Questo è il suo mestiere ed è per questo che viene pagato più di tutti gli altri allenatori del mondo, per cui, a parte Guardiola. Perché deve vincere? Quando tu prendi Conti, lo prendi perché hai la certezza di diventare immediatamente competitivo. Questo è il suo compito, è per questo che lui poi chiede garanzie, perché sa di non essere infinito. Quindi certamente succederanno cose a Londra dalla parte del Tottenham.
E quindi staremo lì a monitorare, anche perché in Italia potrebbero anche essere presi dei giocatori interessanti, alcuni in scadenza di contratto. Direttore, per chiudere, io sono rimasto molto sorpreso in positivo dalla partita di Vlahovic, non solo per i tre gol che ha fatto domenica. Mi è piaciuta proprio la risposta, mi è piaciuta la personalità, oltre alla grandissima qualità.
Ma Vlahovic, ragazzi, Vlahovic, se ce lo possiamo tenere fino a giugno, forse è la cosa migliore, anche perché... Anche per lui. Noi non abbiamo un secondo giocatore che faccia gol. Vlahovic fa il 60%, 55% del gol della Fiorentina. Immaginare questa squadra senza Vlahovic è una... almeno nell'immediato... almeno nell'immediato è veramente, e visto anche la sua disponibilità a continuare a giocare, cioè visto che non fa il principe, in campo ci va e gioca, non capisco quale sia il problema, onestamente. Andare a prendere a tanti altri giocatori, se si riesce a mantenere questo tipo di rapporto a Firenze è difficilissimo. Però bisogna essere molto sinceri e vedere che una Fiorentina senza Vlahovic perde il 60% della propria forza. Segna sempre lui, segna solo lui, gli altri non tirano nemmeno in porta.
Questo quindi, è vero, sì.
Quindi zitti buoni a fare, visto che anche lui gioca bene questo ruolo, andare d'accordo peraltro serve a venderlo meglio.
Ah, sì.
Quindi abbiamo solo vantaggi ad andare d'accordo.
Direttore, grazie mille, ci risentiamo martedì prossimo.
Grazie, ciao, direttore. Ciao.